Buonasera agli ebrei.
Abbiamo letto la quarta parte della nostra lettera, siamo arrivati in fondo, anche se sempre con un certo affanno. Gli atteggiamenti fondamentali della vita nuova, la vita redenta, laddove il nostro maestro ha sintetizzato ogni cosa, affermando che siamo messi in grado di fare la volontà di Dio. Per come l'opera redentiva del Figlio conferisce ormai le prerogative valide per far del nostro cammino nella vita una risposta al dono d'amore che viene da Dio, per presentarci a Lui, per offrirgli a Lui il nostro vissuto in tutta la sua concretezza, appunto presentare a Lui quello che è il cammino nella nostra esistenza umana fino alla morte. Siamo così coinvolti nel sacerdozio di Cristo, il Figlio che ha portato a compimento l'opera redentiva una volta per tutte, in quell'unico atto d'amore che è stato il suo sacrificio, la sua offerta di sé e il farsi carico di tutto quel che riguarda la nostra condizione umana fino alla morte, in una corrispondenza d'amore al Padre che l'ha inviato, ha aperto quel varco attraverso il quale adesso noi tutti esseri umani siamo in grado di intraprendere il cammino della conversione in pienezza, in modo autentico, così le promesse si compiono. E promesse della salvezza, cioè del ritorno alla pienezza della vocazione originaria. E, per quanto riguarda i tratti fondamentali, gli atteggiamenti fondamentali della vita nuova, voi ricordate fede e costanza. Quella fede che il nostro maestro contempla nella condizione umana che vive rivolta al mistero, anche se in forme diverse, con linguaggi diversi, con atteggiamenti anche qualche volta del tutto silenziosi, ma questo vivere in riferimento al mistero che peraltro rimanda la nostra condizione umana a tutte le dinamiche e a tutte le vicissitudini del nostro radicamento nelle cose del mondo. E di seguito ci ha parlato allora della costanza che adesso, senza andare a rileggere esattamente i versetti del capitolo 12 che abbiamo affrontato ultimamente fino al versetto 13, la pazienza dell'amore, come fare obbedienza alla realtà, quel farsi carico delle cose, degli eventi, quella condizione di vita che ci colloca con tutti gli imprevisti dell'esistenza umana nel complesso degli eventi, nel vortice degli eventi, nel dramma delle situazioni, laddove siamo caricati di tutte le fatiche, si svela nella sua intensità più gratuita e misteriosa, più efficace e più sacra, l'appartenenza al grembo del Dio vivente, laddove quella costanza di cui ci parla il nostro maestro, quella pazienza d'amore che ci riguarda nel momento in cui facciamo obbedienza alle dimensioni del nostro vissuto nella loro concretezza con tutti gli inconvenienti del caso, ci conduce a trovare accoglienza nel grembo della vita, nell'intimo di quel segreto d'amore che è la comunione della vita trinitaria. Tutto questo naturalmente non per merito nostro, ma perché è il Figlio che ha aperto quel varco, facendosi lui carico di tutti i pesi ed essendo lui adesso intronizzato alla destra della maestà, ed ecco, noi ci ritroviamo figli a pieno titolo, coinvolti, noi che siamo segnati da tutte le tribolazioni di questo mondo, ma proprio attraverso quelle tribolazioni ci ritroviamo come figli al posto nostro, nella comunione più intima e più vitale con la paternità di Dio. Ecco, e allora vedete, a questo punto leggevamo fino al versetto 13 del capitolo 12 il nostro maestro ci ha incoraggiati a affrontare il cammino laddove siamo messi alle strette, laddove traballiamo nella corsa, ma ci incoraggia ad accelerare il passo, perché la strada aperta da Gesù è a nostra disposizione ci raccomandava alla fine della quarta sezione della nostra lettera, versetto 12 del capitolo 12, di rinfrancare le mani cadenti e le ginocchia infiacchite, raddrizzare le vie storte per i vostri passi, perché il piede zoppicante, comunque siamo zoppicanti. Qui non è un caso particolare quello che lui considera in un modo o nell'altro, in questa maniera ci rimanda all'evidenza di tutte le situazioni che ci ridimensionano, che ci contengono, che ci affliggono, ed è inevitabile che sia così, siamo tutti zoppi, ma ecco, questo azzoppamento non è per deviare rispetto al percorso, ma proprio per scoprire come siamo presi in carico, curati, guariti, man mano che zoppi quali siamo, procediamo nel cammino che ci introduce là dove Gesù è intronizzato e dove noi adesso scopriamo quale pienezza di vita il mistero profondo di Dio ha voluto condividere con noi nella sua paternità per noi figli. Ecco, adesso, quinta parte della lettera. E siamo alle prese con il capitolo 12, versetto 14, per arrivare, ma non ci arriveremo questa sera, al capitolo 13, versetto 18. E questa quinta parte della nostra lettera ci aiuta, e a questo riguardo il maestro evidentemente è preoccupato di sintetizzare così in maniera valida e benefica per noi lettori e destinatari del suo insegnamento. Ci aiuta a precisare qual è la posizione della nostra vocazione per quanto riguarda proprio la nostra vita, come è collocata e come la... ricordate che nella prima parte della lettera che leggevamo diversi mesi addietro, o qualche mese addietro, quella posizione del figlio che è in comunione con il Dio vivente in maniera specialissima, non è un angelo, e d'altra parte è in comunione con la condizione umana fino ad essere in grado di condividere la morte degli uomini peccatori. La posizione della nostra vita cristiana, che, si colloca sulla scena della storia umana. E allora vedete, tutto quello che leggevamo ci aiuta adesso a procedere nella lettura di un testo che parte da un'affermazione che è come un esordio e poi due sezioni di carattere dottrinale con un intermezzo. L'esordio, versetto 14, per metà, neanche tutto il versetto. Cercate la pace, pace. Questo è il frutto di pace a cui ci aveva condotto il nostro maestro attraverso il suo insegnamento nella quarta parte della lettera, versetto 11 del nostro capitolo 12, e così è ogni correzione, dunque ogni fatica, ogni contrarietà, ogni afflizione, ma nel momento non sembra causa di, ma di tristezza, ma anche quella tristezza obbedisce a una positiva crescita nel cammino della vita che ci arreca un frutto di pace. Pace è il termine che serve a indicare la pienezza dei doni che danno forma alla nostra vocazione alla vita. Pace non è semplicemente l'assenza della guerra o della violenza o dell'oppressione, pace è la positiva attuazione di tutti i doni per cui la nostra vocazione alla vita si realizza in tutte le relazioni da cui è strutturata. E dunque pace, allora dice cercate la pace, questa è tra l'altro una citazione del Salmo 34, cerca la pace, perseguila, dice il Salmo 34, ed ecco con una duplice aggiunta, la prima aggiunta è con tutti o anche con tutto, che è come dire, vedete, l'inserimento nel mondo, espressione che per quanto possa apparire generica in realtà è più che mai comprensibile. Cercate la pace assumendo in maniera consapevole quella posizione che vi apre a una totalità di relazioni, con tutto e con tutti nel mondo. E poi c'è una seconda aggiunta, perché qui leggo, e la santificazione, agiasmos, e questa è la consacrazione a Dio. Consacrazione a Dio, vedete, è l'esordio della quinta parte, la pace, la pienezza della vita nella relazione con il mondo, in tutte le dinamiche che questo comporta nello spazio e nel tempo, e la relazione che consacra alla comunione con la vita intima di Dio. Consacrazione, mondo, mondo, consacrazione, ecco la pace. E dunque qui adesso prosegue, pace, dice, con tutti e santificazione, e poi prosegue qui dal versetto 14 che stiamo leggendo fino al versetto 29, sviluppando la prima sezione di questa quinta parte, che è rivolta a noi proprio per aiutarci a precisare cosa significa essere consacrati a Dio. Poi ci sarà un intermezzo e una seconda sezione nella quale invece il nostro maestro ci aiuterà a riflettere su cosa significa essere in relazione con il mondo. Consacrati a Dio, da qui fino al versetto 29. Lo svolgimento si articola in tre paragrafi. Primo paragrafo, adesso fino al versetto 17. Leggo. Senza la quale santificazione, consacrazione a Dio, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Dove vedere il Signore non è vedere uno spettacolo, vedere il Signore è il significato ricorrente nell'Antico e nel Nuovo Testamento, che è intraprendere e realizzare quel percorso che conduce all'incontro con il Dio vivente, mediante la celebrazione del culto. Tutta l'attività liturgica è orientata a questa relazione con il Dio vivente. C'è anche un itinerario di ordine geografico qualche volta, pellegrini che vengono da lontano, ci sono delle soglie da varcare, ci sono dei passaggi che vengono gestiti con oculata competenza da parte degli addetti ai lavori per vedere il Signore, cioè per poter realizzare quel contatto che è efficace per ricevere dal Signore quella corrente di vita che ci benedice. Ebbene, questo adesso avviene, è quello che per quanto generosa, intraprendente, puntigliosa fosse tutta l'attività liturgica svolta secondo le regole della teologia levitica, in quel contesto che conosciamo da un pezzo ormai, il contatto non avveniva. Adesso dice: nessuno vedrà mai il Signore senza questa consacrazione, ma adesso ci vuole aiutare a come dire, cogliere elementi essenziali che ci spiegano cosa vuol dire essere consacrati a Dio, già vi dicevo, e quindi proseguiamo, vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio, dunque senza la consacrazione, perché c'è sempre il rischio dello svuotamento, che qualcuno venga meno alla grazia di Dio, lo svuotamento rispetto a quel dono che abbiamo ricevuto, per cui siamo inseriti in quel percorso di conversione che trasmette il frutto della pace, ma il rischio dello svuotamento. E allora dove sta il rischio dello svuotamento? Non spunti né cresca alcuna radice velenosa in mezzo a voi e così molti ne siano infettati. L'inquinamento di ciò che gratuitamente ci è donato, un rischio sempre da prendere in considerazione e affrontare con seria fedeltà e anzi rigorosa intransigenza, perché il rischio di svuotare di valore quella vocazione che costituisce un privilegio d'amore. Tant'è vero, vedete, che qui adesso, per arrivare al versetto 17, il nostro maestro ci vuole aiutare a caratterizzare quella consacrazione a Dio di cui ci sta parlando come partecipazione a quella primogenitura che è stata illustrata attraverso molteplici esempi nel corso della storia della salvezza, e infatti qui poi fa subito riferimento al caso di Giacobbe ed Esaù, la primogenitura, ma quella primogenitura che è per antonomasia il titolo di privilegio che compete al figlio, e dunque nella nostra consacrazione a Dio, noi siamo dotati di un titolo di primogenitura. Vedete, dire in questo caso primogenitura non significa escludere qualcuno, perché tutti e ciascuno di noi, per ogni essere umano, la consacrazione a Dio, che è frutto di pace proveniente dalla relazione ormai instaurata in maniera indissolubile con il Figlio, il nostro Redentore, ed ecco, ogni essere umano vanta un titolo di primogenitura. Allora stavo leggendo: non vi sia nessun fornicatore, nessun profanatore come Esaù. Ecco, Esaù, vedete che qui è considerato dal nostro maestro in maniera molto negativa, povero Esaù, tutto sommato, quel che sappiamo di lui in base alle pagine del libro della Genesi, è stato imbrogliato, è vero, è stato superficiale, è stato grossolano, ha altri pensieri per la testa, però è stato ingannato, non c'è dubbio, truffato, non c'è dubbio. Allora, comunque qui dice fornicatore, profanatore, come Esaù, che in cambio di una sola pietanza vendette la sua primogenitura. L'ha venduta. Questo è vero. L'ha venduta per le lenticchie. Ma in questo caso, appunto, ha svuotato il valore di quella condizione di privilegio che gli era conferita per il fatto stesso che fosse uscito per primo dal grembo di sua madre. Ma qui vedete, a parte il richiamo a Esaù e il richiamo a quelli che sono stati altri esempi del genere, analoghi al caso di Esaù nel corso della storia della salvezza, quel privilegio d'amore di cui il popolo ha ricevuto il dono è stato bistrattato, è stato tradito, è stato avvilito. Ricordate come appena avvenuta la traversata del mare e intrapreso il viaggio della traversata nel deserto, il rimpianto, per la nostalgia per l'Egitto, per quello che era il luogo e il tempo della schiavitù. Ebbene, la primogenitura. Infatti, vedete, è proprio a Mosè che nel libro dell'Esodo, capitolo 4, il Signore ha detto: vai in Egitto perché è questo popolo il mio figlio primogenito. E vedete, noi siamo molto impressionati dal fatto che muoiono i figli primogeniti degli egiziani, ma in realtà la narrazione biblica è impostata in maniera tale non tanto da trarre soddisfazione perché muoiono i figli primogeniti degli egiziani, ma trarre soddisfazione perché nasce il figlio primogenito, perché questa primogenitura ormai è relativa a una consacrazione a Dio, a una comunione di vita con Dio, non è soltanto un dato anagrafico, temporale, è uscito primo, è prima degli altri, è prima del gemello, ma è consacrazione a Dio. Ecco, e allora qui stavo leggendo, vedete, Esaù, fornicatore e profanatore, disprezzò la sua primogenitura. E voi ben sapete che in seguito, quando volle ereditare la benedizione, Esaù si rivolge a suo padre Giacobbe, implorando, addirittura qui c'è un accenno alle lacrime di Esaù. Esaù è un omaccione piuttosto robusto e violento, ma è stato in quel caso ridotto niente meno che alle lacrime come un bambino qualunque. Ebbene, malgrado questo, in seguito, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto perché non trovò possibilità che il padre, Giacobbe, Isacco, il padre, mostrasse sentimento, sebbene glielo richiedesse con lacrime. Dunque, vedete, prima nota caratteristica di questa consacrazione a Dio: la primogenitura e la consapevolezza di quel privilegio d'amore che fa di ognuno di noi un destinatario unico e insostituibile di quella grazia che peraltro si manifesta nella vocazione alla vita di ogni altro essere umano, ma ognuno di noi è primogenito, perché ognuno di noi è in comunione con il primogenito, che è quel figlio che per tutti è passato attraverso la morte e ha instaurato la vittoria gloriosa della vita. Primo elemento, primogenitura. E anche un modo, vedete, per ritornare alla storia dei patriarchi, di percorrere tutta la storia della salvezza con un richiamo che rimane un po' tra le righe ma che è inconfondibile al caso di Israele. Qui è Esaù, ma poi c'è di mezzo Giacobbe con tutto quello che lo riguarda e tutti i discendenti di Giacobbe, la storia del popolo di Israele e la storia di una primogenitura svuotata di valore, una primogenitura fraintesa, una primogenitura non apprezzata adeguatamente, una primogenitura considerata come semmai oggetto di conquista o titolo di proprietà, quando in realtà quella primogenitura è l'esperienza suprema della grazia, di ciò che gratuitamente è donato, ed è esperienza suprema di come nel singolare valore insostituibile e preziosissimo di ogni essere umano ci è dato modo di riconoscere e apprezzare il singolare valore preziosissimo di ogni altro essere umano consacrato a Dio. Ogni altro essere umano, creatura privilegiata. Primo elemento, dunque, questo primo paragrafo. Vediamo il secondo paragrafo, seconda nota caratteristica e costitutiva della consacrazione di cui il nostro maestro sta parlando, dal versetto 18 al versetto 24. Leggo: voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile. Adesso parla di un, qui la mia Bibbia dice accostamento, avvicinamento, la vicinanza a Dio, vicinanza. Vediamo meglio cosa intende dire. Ma vale la pena di tenere presente, una parentesi che apro e subito chiudo, che tutto quello che noi solitamente leggiamo nel linguaggio biblico circa le procedure offertoriali, nel linguaggio biblico si fa ricorso al vocabolario della vicinanza. L'offerta è l'atto di avvicinarsi, è l'atto di superare una distanza, l'atto di superare una barriera, l'atto di superare un impedimento. L'offerta è dunque un avvicinamento. E in questo è fondamentale il sacerdote, è fondamentale tutta quella procedura liturgica di cui sappiamo, è così impegnativa proprio perché si tratta di realizzare il contatto con il santo. Niente meno. Allora qui dice: voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile e a un fuoco ardente, e sta rievocando la scena descritta nel libro dell'Esodo, nel capitolo 19, quando il popolo uscito dall'Egitto si accampa in quella località, ed è lì resterà accampato per il tempo necessario, perché il popolo riceva il dono della legge e poi su quel fondamento è instaurato un rapporto di alleanza e da lì poi ripartirà, come sappiamo. Ma Esodo 19 è un luogo tangibile, un fuoco ardente, ricordate la scena, qui sul bordo della pagina della mia Bibbia ci sono delle citazioni, una specie di terremoto, una tempesta, sembra che la montagna sia trasformata in un vulcano, uno sconquasso generale, ma dice: non vi siete accostati a un luogo tangibile, rileggo ancora, e a un fuoco ardente, né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba, così come se ne parla appunto in quelle pagine, un suono di tromba che è come un tuono poderoso che accompagna con questa sonorità così spaventosa lo sconvolgimento cosmico nel momento in cui il Signore si presenta sulla montagna e il Signore poi convoca Mosè, il Signore dona la legge e tutto il resto. Ma non è questo, non così. Non vi siete accostati a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano che Dio non rivolgesse più a loro la parola. Vedete quel che leggiamo nel libro dell'Esodo, nel libro del Deuteronomio, quando il popolo dice a Mosè: vai tu, noi non possiamo avvicinarci, non possiamo ascoltare questi suoni così misteriosi. Ed ecco, in quella occasione, dice il versetto 20, non potevano infatti sopportare l'intimazione, di cui per l'appunto leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 19, se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata, così sta scritto. E dunque il popolo inchiodato in una situazione di estrema distanza rispetto al rivelarsi di Dio, che in realtà è il motivo per cui Dio intende instaurare un rapporto di alleanza, dunque un rapporto di comunicazione, un rapporto di intesa, di solidarietà, è vero, ma tutto questo avviene in una situazione che di per sé registra la distanza, non la vicinanza. E dice: non vi siete avvicinati a quella montagna e avete ascoltato quelle parole, avete recepito quel messaggio che peraltro si era espresso con il rigore di una intimazione che impediva addirittura agli stessi animali di accostarsi alla parete rocciosa. Lo spettacolo, in realtà, dice qui il versetto 21, era così terrificante, bisogna ricorrere appunto ai testi che conosciamo per altra via, Esodo e Deuteronomio, qui dice lo spettacolo, to fantasomenon, lo spettacolo era così terrificante che anche Mosè, proprio Mosè, disse: ho paura e tremo. Così leggiamo nel Deuteronomio, Mosè disse: ho paura e tremo. Ma vedete, dice il nostro maestro, voi non vi siete avvicinati a una scenografia del genere. Questa situazione che, stando ai dati che conosciamo attraverso le scritture, ha provocato il terrore, l'arretramento, lo stesso Mosè inchiodato in un tremito inconsolabile. Non vi siete accostati così, bensì, ecco qui il versetto 22, voi vi siete invece accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, e a miriadi di angeli, alla adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza, cioè Gesù, bisogna aggiungere, nella mia Bibbia qui si perde il nome di Gesù, al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele. E vedete qui il richiamo ad altri testi dell'Antico Testamento, testi di profetici, ma altri testi che conosciamo attraverso i Salmi, dove l'avvicinamento non è secondo quelle modalità che sono descritte quando il popolo si accampò presso il Sinai, ma il monte Sion, e il monte Sion come il luogo della epifania di una presenza che congiunge il cielo con la terra, la Gerusalemme dell'alto, la Gerusalemme celeste, e quindi vedete l'assemblea che raccoglie tutte le creature angeliche, che raccoglie tutti coloro che sono entrati nella pienezza della vita. Dunque un avvicinamento che introduce nella festa dei primogeniti, giunti alla meta, giunti alla casa, dove la primogenitura non è motivo per distinguersi, ma è motivo per trovare posto in un disegno di comunione che si viene sviluppando, allargando senza più misure, impedimenti, attorno a Gesù. Vedete, il mediatore della nuova alleanza, Gesù, laddove il sangue versato il sangue versato da Gesù, il figlio, ma fa della storia umana il tempo nel corso del quale l'umanità intera, la moltitudine degli esseri umani, nella loro varietà e distinzione, eppure si ricompongono nel contesto di una comunione di famiglia. Vedete, qui c'è il richiamo ad Abele. Abele, il cui sangue è stato versato dal fratello, perché è la fraternità che è stata così tradita. C'è il problema di Caino, tutta la storia della salvezza riguarda esattamente come ricondurre Caino a misure di fraternità che siano corrispondenti al dono d'amore che viene dalla parola creatrice del Dio vivente. E dunque adesso voi vi siete avvicinati, vedete? E il nostro maestro usa immagini così luminose, così festose, così pacificanti, e questo riguarda, vedete, non semplicemente un affaccio su una prospettiva ultima, il banchetto messianico nella luce senza tramonto del tempo che verrà oltre le nostre misure attuali, ma questo riguarda proprio il percorso che è in atto, dove essere consacrati a Dio significa che noi ci stiamo avvicinando. Quella vicinanza è elemento che definisce la nostra consacrazione a Dio, mentre siamo in cammino nella storia, e mentre nel corso di questo cammino maturiamo nella coscienza di appartenere all'unica famiglia umana, di essere convocati per l'unica festa, di essere partecipi di un unico disegno di comunione, e dove, vedete, il sangue versato da Gesù ha l'efficacia di un richiamo che è ben più eloquente di quanto non sia richiamo alla compunzione e al rammarico e al pentimento il sangue di Abele. Ma proprio adesso noi siamo coinvolti in questo itinerario di avvicinamento alla Gerusalemme celeste, vorrei che fosse chiaro che dire questo non significa che siamo rinviati a quando andremo in paradiso, il fatto è che la nostra esistenza umana pacificata sia consacrata a Dio, fa sì che il nostro cammino, che ci riguarda adesso nelle misure di tempo e di spazio della nostra condizione creaturale, ma fa sì che questo cammino sia cammino di avvicinamento, e di avvicinamento vuol dire di discernimento nell'intimo, nei pensieri, nei desideri, negli affetti, e in tutti i luoghi e in ogni momento, discernimento circa il valore di un disegno di ricomposizione delle relazioni fraterne che danno piena attuazione alla storia umana. E questo per il nostro maestro è consacrato, essere consacrati a Dio, essere coinvolti e consapevoli. Questa consapevolezza è molto importante, essere maturati o in grado di maturare ancora nella consapevolezza interiore circa il valore della nostra storia umana, mentre si viene unificando tutto il complesso di elementi che si presentano sulla scena del mondo, ed ecco che, vedete, con tutta la fatica che questo implica, certamente, ma la consacrazione a Dio ci conferisce quel titolo che nell'animo, nell'intimo, nell'interiorità più profonda da cui dipende tutto il modo di impostare il cammino, le relazioni, l'impegno di lavoro e tutto il resto, la consapevolezza di essere ormai stretti, sigillati in una modalità di relazionamento con il mondo che ci consacra come i primogeniti che fanno festa ormai in quella assemblea che si è allargata senza confini, e la famiglia umana è in atto la ricomposizione. Vedete che il nostro maestro parla di questo come di consacrazione a Dio. Cioè, la consacrazione a Dio non è il fatto che adesso abitiamo tra le nuvole. La consacrazione a Dio è il fatto che adesso noi siamo consapevoli e maturiamo in modo sempre più intenso e radicale nella consapevolezza di essere vicini, ma non in quel senso, da dove sperimentavamo comunque un'abissale distanza, ma vicini alla Nuova Gerusalemme, vicini al compimento di quel disegno che fa della storia umana la ricomposizione dell'unica famiglia, come vi dicevo. E allora questa consacrazione a Dio assume qui un aspetto estremamente impegnativo. E anche, lui dice, estremamente gioioso, una grande festa, quella prima genitura di cui ci parlava precedentemente, adesso questo superamento di tutte le distanze, tutte le barriere, tutti gli impedimenti, che appunto è la espressione autentica di quella consacrazione a Dio che ci rende e pronti a scoprire quale relazione di fraternità nel tempo e nello spazio, sempre e dappertutto, si viene costruendo. Nel nome di Gesù, che è il mediatore della nuova alleanza e il cui sangue è stato versato. E allora adesso c'è un terzo paragrafo, dal versetto 25. E guardatevi perciò di non rifiutare colui che parla. Già, appena detto, c'è una voce più eloquente di quella di Abele. Colui che parla è il maestro che parla da quella condizione ormai di intronizzazione nella gloria che gli compete. La voce che risuona per noi sulla terra e che ci conferma nella consacrazione di cui adesso il nostro maestro ci sta parlando, e il magistero di Gesù ne ha parlato anche in altri momenti. Magistero che è dotato di una eloquenza molto più significativa e determinante di quanto non fosse e continua ad essere eloquente il sangue di Abele, che è il sangue che denuncia il fallimento della fraternità. Adesso c'è un versamento del sangue e c'è una voce che ce ne parla e che ci conferma la nostra consacrazione proprio come ha appena affermato, confermare il fatto che ormai tutte le distanze sono colmate perché le relazioni che danno forma alla fraternità umana siano ricomposte. Sì, ma adesso dice, guardatevi di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che promulgava decreti sulla terra, quelli siamo rimandati a Israele. La storia della salvezza è, come dire, paradigmatica, esemplificativa. Quello che avviene nella storia della salvezza rimane come una testimonianza che ci aiuta a interpretare ancora per noi a quali rischi siamo esposti. Quelli non trovarono scampo per aver rifiutato colui che promulgava decreti sulla terra. Molto meno, ecco, lo troveremo noi scampo se volteremo le spalle a colui che parla dai cieli. Vedete, lui dice, quelli ebbero a che fare con una voce che risuonava sulla terra, mentre noi abbiamo a che fare con una voce che parla dai cieli, nel senso che è il figlio ormai asceso nella gloria, il maestro fa udire la sua voce. E qui, guardate dove vuole arrivare. La sua voce, infatti, un giorno scosse la terra, è la voce di cui lui che parla dai cieli. E qui, vedete, fa riferimento ancora a quegli eventi di cui ci parlava il libro dell'Esodo e non solo, il Salmo 68, versetto 9, tanto per dire, e quindi qui dice quella voce che un giorno scosse la terra, si lo dice anche la citazione sul bordo della pagina, benissimo. Adesso invece ha fatto questa promessa. E qui c'è di mezzo il profeta Ageo. Ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo, così dice Ageo. Dunque, da quella voce che scosse la terra allora, terremoto, alla voce che adesso scuote anche i cieli. E questo cosa significa? Significa che crolla tutto, non solo la terra, scossa, ma anche il cielo. E allora lo dice Ageo, il profeta Ageo. La parola, ancora una volta, citazione del profeta, sta a indicare che le cose che possono essere scosse sono destinate a passare in quanto cose create, perché rimangano quelle che sono incrollabili. Vedete, lui dice, c'è di mezzo un passaggio. E qui voleva portarci adesso nel terzo paragrafo a proposito della consacrazione a Dio. Un passaggio da ciò che crolla, e crollano tutte le realtà create, non solo la terra ma anche i cieli, crolla, tutto finisce, ciò che crolla, passaggio però a ciò che è incrollabile, ciò che è incrollabile, che è la nuova creazione, che è il regno, come adesso dirà il nostro maestro in modo molto più preciso. E vedete, adesso noi ci troviamo in questo passaggio, nel passaggio che ci rende partecipi e testimoni di tutto quello che finisce nel mondo e di come in tutto quello che finisce nel mondo noi siamo consacrati a Dio. Noi siamo alle prese con la manifestazione della realtà incrollabile, la nuova creazione, il regno, e siamo coinvolti in una prospettiva di servizio a Dio, come adesso subito leggiamo, che ci consente di offrire a Lui tutto ciò che finisce. E il regno viene man mano che noi finiamo, e nel nostro finire non siamo alle prese con la disgrazia suprema o l'annientamento, ma siamo alle prese con l'adesione alla iniziativa del Dio vivente, a cui possiamo presentarci come coloro che gli offrono il proprio finire, e a Lui e in Lui e per Lui sono consacrati. Allora, qui vedete, sta dicendo, adesso dice, le cose che possono essere scosse sono destinate a passare, ma se può essere scosso anche il cielo, passa tutto, crolla tutto, finisce tutto, siamo in questo passaggio, in quanto cose create, perché rimangano quelle che sono incrollabili. Rimangano quelle che sono incrollabili. Perciò anche noi, dice qui, riceviamo in eredità un regno incrollabile. Ecco il regno, la Basilea. Ecco il regno. Riceviamo in eredità un regno incrollabile. Conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto. Ecco qui quella la tria, dice Inger, quella liturgia offertoriale, quel culto gradito a Dio con reverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore, che è una citazione del Deuteronomio, dove Mosè nel Deuteronomio dice un Dio geloso. Dunque, vedete, consacrazione a Dio e ci troviamo collocati in questo passaggio, ma questo passaggio dove tutte le cose finiscono coincide con l'accoglienza del regno, la grazia di accogliere il regno, che tra l'altro è una citazione del libro di Daniele capitolo 7. Vedete qui il versetto 28 che ho appena letto: poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia, e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio, dove tutto quello che finisce non ci risucchia nel vortice della inutilità definitiva, ma ci conferisce la potenza che è propria di quella consacrazione di cui ci sta parlando, di consegnare la nostra fine, il nostro finire, tutto ciò che finisce in un atto di culto che ci conferma nell'appartenenza a Dio e nell'accoglienza del suo regno. E allora vedete qui il testo diventa particolarmente proprio illuminante, e lui in questo modo ci vuole incoraggiare, certo ci pone questo suo incoraggiamento in un atteggiamento di quasi di sospensione del fiato. Il fatto è che lui dice: questa è consacrazione a Dio. Dove essere consacrati a Dio, ripeto ancora, non significa che siamo trasferiti ad abitare tra le nuvole, essere consacrati a Dio, ed ecco la primogenitura, ci diceva, e poi ecco quella capacità di discernimento circa l'abolizione di tutte le barriere per cui siamo parte di un disegno dove l'unica storia umana si sviluppa come ricomposizione dell'unica famiglia dei fratelli, e vicinanza. E poi adesso dice il passaggio, ossia l'accoglienza del regno. Consacrati a Dio, vedete, proprio là dove, in questo finire del mondo, noi non siamo alle prese con lo spauracchio che ci casca addosso, un'ombra spaventosa e severa che ci risucchia in un inferno senza luce, ma è l'avvento del regno. Viene il regno e noi siamo in grado di offrire un culto gradito a Dio, che è geloso. Quando dicevo passaggio e usavo questo termine, ho usato più volte, vedete che nel versetto 27 la parola ancora una volta sta a indicare le cose che possono essere scosse, sono destinate a passare in quanto cose create. Ecco, c'è una metastasis. Metastasis, qui è il sostantivo, c'è un passaggio, ma in quel passaggio, vedete, viene il regno, tutte le cose fatiscenti nell'ordine della creazione vengono meno, perché è l'incrollabile novità del regno che viene. Essere consacrati a Dio significa già essere in questo contesto in cui siamo testimoni di questa fine. In questo modo di finire noi siamo consacrati al regno che viene. È una prospettiva grandiosa, che peraltro lui dice è nota costitutiva della vita nuova. Quella pace di cui ci parlava, consacrazione a Dio, ma adesso dirà rapporto con il mondo. Ed è interessante, quando dice consacrazione a Dio, poi ci ha rimandato a tutte le implicazioni della nostra esistenza umana, nella condizione umana, nelle cose della vita personale, sociale, evoluzioni storiche, via di questo passo. Consacrazione a Dio, che non significa fuga dal mondo, ma adesso parlerà della pace come inserimento nel mondo. Vabbè, sono le 5, no,
è 29.
Vabbè, abbiamo guadagnato un minuto.
Ma come conseguenziale è rigorosa nelle argomentazioni,
Non da niente, per non è che facciamo finta che questa è una cosa troppo seria, non ne parliamo, questa è una cosa che questo è troppo impegnativo, qualcuno dice ma sta male, no, è così. D'altronde noi continuiamo a dire, meglio il tuo regno, continuiamo a dire così.
E noi offriamo il nostro finire, non c'è tutto questo.
il nostro finire, il finire del mondo, è che il mondo è eterno.
Sì, sì.